Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Questa mattina, alla fine un po' di tutto il percorso, abbiamo visto che c'è questa idea centrale, diciamo così, dei cosiddetti costi di attivazione, che possiamo vedere come la variabile di costo che diventa discriminante per spiegare sotto quali condizioni le persone hanno accesso alle esperienze oppure no. Abbiamo visto che in particolare possiamo definire questa idea assolutamente fondamentale di spazio di esperienza come l'insieme di tutte quelle esperienze che comportano un costo di attivazione percepito inferiore alla soglia massima che una persona è disposta a pagare o quantomeno a considerare per avere accesso a queste esperienze. Per chi non c'era stamattina, molto brevemente, noi abbiamo definito il costo di attivazione come il costo cognitivo e motivazionale, quindi sia nell'aspetto proprio letteralmente di elaborazione di uno schema cognitivo che prima non si disponeva, sia come uso del tempo che la persona potrebbe dedicare a cose che già conosce, con cui è già familiare, per attività che invece non lo sono, per elaborare un nuovo modello mentale che ti permetta di entrare dentro un'esperienza che per te, così com'è in quel momento, non è leggibile. Abbiamo fatto l'esempio, ma adesso ne riprenderemo qualcun altro per dare un'idea, dell'ascolto, per esempio, musicale della musica sinfonica. Allora, così come nel caso della musica sinfonica, se noi abbiamo lo schema mentale di una canzone, non riusciamo a entrare in questo, abbiamo bisogno di espandere questo modello mentale, quindi eventualmente di pagare questo costo per capire che struttura ha e come può essere eseguito un pezzo di musica sinfonica. Lo stesso problema in realtà si pone per qualunque forma di consumo culturale. Oggi parlavamo del caso dei musei. È chiaro che anche la lettura di un quadro comporta dei costi di attivazione, enormi in alcuni casi. Solo che nel caso della lettura di un quadro, per esempio, questo viene percepito molto meno. Perché? L'abbiamo spiegato in realtà stamattina. Perché se io devo ascoltare un pezzo di musica sinfonica e dura mezz'ora e non riesco a starci dentro mentalmente perché mi distraggo, ho la prova evidente che quell'esperienza in qualche modo non mi è accessibile. Ma un quadro, in teoria, basta guardarlo per un attimo. E quindi chiunque pensa, in questo caso, che quell'esperienza sia tutto ciò che c'è da fare. Cioè, quello che crea il grande problema nel caso delle arti visive è che non c'è una modalità prescritta di fruizione che sia in qualche modo naturale, connaturata all'esperienza. Come c'è nelle performing arts, come c'è nella letteratura, per giudicare un libro devo leggerlo, e questo comporta tempo, come c'è nella musica. Quindi la grande anomalia delle arti visive è questo schiacciamento teorico del tempo, di fruizione, che fa sì che le persone pensino di poter capire un'opera dandogli un'occhiata casuale, che è quello che spiega perché la gente si scandalizza guardando un'installazione o magari, nelle forme estreme, un ready made di Duchamp. Vede lì un orinatoio attaccato al muro e dice: questa qui è una presa in giro, non dice più neanche poteva farlo mio nipote, cioè è offensivo per il nipote, cioè questa qui è una presa in giro che è veramente, come dire, ecco. Però tutto questo deriva proprio dal fatto che noi non capiamo che nel caso delle arti visive questo tempo di fruizione in realtà si schiaccia, si comprime completamente e dobbiamo essere noi a tirarlo fuori. Non a caso, che cosa accade normalmente nel caso delle arti visive? Che un ruolo fondamentale viene svolto, per esempio, se voi ci pensate, quando una comunità decide se un'opera d'arte è interessante oppure no, in genere c'è un vero e proprio rituale che è legato all'inaugurazione della mostra. All'inaugurazione si ritrovano tutte le persone che in un modo o nell'altro sono competenti in questo tipo di ambito e si scambiano delle impressioni. Questo è assolutamente fondamentale perché è un modo di aiutare, come dire, questa situazione del tutto compressa che è la presentazione dell'opera d'arte a, come dire, di spiegarsi. Tutto questo per dire che la questione dei costi di attivazione è veramente una questione complicata. Complicata soprattutto perché è profondamente sottovalutata nel modo con cui oggi si ragiona sull'accesso alla fruizione culturale. Quindi, in ultima analisi, il lavoro fondamentale da fare in una politica culturale, come abbiamo detto, è quello di creare le condizioni perché le persone siano disposte ad aumentare la loro propensione a pagare costi alti di attivazione. Nel momento in cui questo accade, si ottiene esattamente lo speculare di quello che si ottiene nei fenomeni di dipendenza. Abbiamo visto oggi, stamattina, no? Dicevamo, quando si arriva a livello zero dei costi di attivazione, per esempio attraverso la competizione tipica delle televisioni, quindi tra con le televisioni commerciali, con la guerra dell'audience, quindi la semplificazione progressiva di contenuti. Quando si è arrivato a zero si può cominciare a scavare, avevamo detto, no? Vi ricordate? Cioè si può lavorare su dei livelli di stimolazione sempre passiva, sempre più forti. Questo è quello, è l'essenza di quello che chiamiamo dipendenza. Nel caso della persone che si abituano a pagare alti costi di attivazione, accade esattamente il contrario. Man mano che una persona sviluppa, diciamo così, nuove competenze personali per avere accesso ad esperienze sempre più variegate, questo crea un'ulteriore motivazione a scoprire, ad esplorare di più. Cioè, la scoperta diventa il dato essenziale dell'esperienza culturale. Non mi interessa più neanche la sola esperienza in sé. Mi interessa sempre di più mettere a sistema l'esperienza che ho fatto con tutte le altre. Da questo punto di vista, quindi, superficialmente potrebbe sembrare che questo è un fenomeno di dipendenza, perché così come nel caso della dipendenza, più ne ho e più ne voglio. Il problema è che questo avviene per motivi completamente diversi. Nel caso della dipendenza avviene per la totale restrizione del mio spazio di esperienza. In questo caso avviene per l'esplosione del mio spazio di esperienza, perché più possibilità percorro, più ne intuisco. E quindi dal punto di vista in particolare della condizione di libertà individuale, qui siamo in una condizione di libertà estrema, mentre nell'altro caso siamo in condizione di negazione estrema della libertà. Perché infatti, questo è l'altro discorso che volevo riprendere, qui siamo di fronte a due concetti di libertà piuttosto diversi. Questa distinzione è stata introdotta in realtà da un grande filosofo politico che si chiamava Isaiah Berlin e che da questo punto di vista è uno dei maestri del pensiero politico del Novecento, che distingueva appunto tra libertà positiva e negativa. Intendendo per libertà negativa, quella che ci è più familiare, la libertà è intesa come assenza di costrizione. Io sono libero in senso negativo nella misura in cui nessuno mi impedisce formalmente di fare qualcosa. In questo senso, quindi, nel momento in cui una certa offerta culturale è disponibile su un territorio e magari ha un accesso gratuito, dal punto di vista della libertà negativa questo è tutto ciò che occorre garantire, perché starà poi agli individui scegliere liberamente se vogliono accedere o no. Il punto di vista della libertà positiva è radicalmente diverso, e la libertà positiva ha a che fare con il raggiungimento di una condizione nella quale la persona può autodeterminarsi in base alle sue aspirazioni esistenziali più profonde. Cioè, in altre parole, la libertà positiva è la capacità di realizzare ciò che sento essere bene per me, che è un concetto pericoloso. Non a caso Berlin fa notare giustamente che c'è un'ambiguità, per esempio tutti i totalitarismi si appellano ipocritamente alla libertà positiva per spiegarti loro cosa è bene per te. Ma al di là di questo, cioè di queste implicazioni, è comunque evidente che la libertà positiva non ha nulla a che fare con l'assenza di costrizioni, ma ha a che fare con la creazione di quelle che un grande economista di questi anni, Amartya Sen, chiama le condizioni di capacitazione, cioè mettere le persone nelle condizioni di capire quali sono appunto le strade attraverso cui autorealizzare le proprie esigenze più profonde. Sen da questo punto di vista fa un esempio piuttosto interessante. Lui compara, cita un'analisi che è stata fatta un po' di tempo fa in due diversi stati dell'India sul rapporto tra condizioni igieniche e percezione del rischio di morbilità, cioè la percezione che le persone hanno del rischio di ammalarsi di determinate malattie in determinati contesti sociosanitari. I due stati dell'India che erano stati considerati sono molto diversi, erano, in parte lo sono ancora, molto diversi dal punto di vista delle condizioni sociosanitarie. Uno era uno stato caratterizzato da un'estrema povertà e da condizioni di vita di assoluta promiscuità, per esempio, tra persone e animali. Quindi condizioni igieniche disastrose. Un altro invece è uno stato che ha tuttora degli standard sociosanitari piuttosto alti, vicini a quelli europei. L'idea era cercare di capire quale delle due popolazioni di riferimento avesse una maggiore consapevolezza del rischio potenziale di ammalarsi di determinate malattie. Era venuto fuori, in misura apparentemente sorprendente, che in realtà le persone che vivevano nel contesto sociosanitario migliore percepivano un rischio potenziale molto più alto di ammalarsi. Com'era possibile questo? Ma semplicemente perché le persone che vivevano in condizioni di assoluta promiscuità con gli animali non si ponevano neanche il problema, cioè dal loro punto di vista il concetto stesso di malattia causato da fattori sociosanitari era semplicemente incomprensibile. Quindi, in un certo senso, prima ancora di una mancanza di risorse economiche, in quel tipo di situazione c'era una mancanza fondamentale di percezione di quello che era il rapporto tra determinati stati di degrado umano e certe condizioni oggettive che si venivano a creare. Allora, in un certo senso, Quando noi ragioniamo dal punto di vista della creazione di competenze per l'accesso alle esperienze, ci troviamo in una situazione simile. Cioè noi viviamo in uno stato di apparente, di reale libertà negativa, in cui nessuno ci proibisce di fare alcunché, anzi ci incentivano, ci esortano a fare. Ma le persone hanno perso anche solo la capacità di associare questi due fenomeni, cioè il nostro progressivo restringersi delle nostre capacità di esperienza e la crescente percezione di disagio che emerge in conseguenza di questo. Cioè, molto del cosiddetto disagio giovanile, molto della cosiddetta, come dire, noia che viene sempre invocata quando si ha a che fare con azioni assurde compiute per la verità non soltanto da giovani in determinate circostanze, ha in realtà spesso, anzi direi praticamente sempre, a che fare con condizioni paurose di sottosviluppo umano, intendendo per sottosviluppo umano la compressione dello spazio esperienza. Se una persona avesse determinate possibilità di accesso alle esperienze, difficilmente butterebbe i massi dal cavalcavia, come potete immaginare. Il problema è che, cosa vi dicono quelli che buttano i massi al cavalcavia? Volevamo provare delle emozioni. Cioè, vi stanno dicendo esattamente quello che dicevamo stamattina, cioè, in condizioni nelle quali il vostro spazio di esperienza è collassato fino a diventare un punto, voi avete bisogno di un'intensità di stimolazione. E se avete superato certe soglie di intensità, cioè se avete già, come dire, realizzato le piccole trasgressioni domestiche che inizialmente magari vi davano un senso di, come dire, qualcosa che vi rende vivi, a questo punto dovete passare a quest'altra scala. Mi chiedo cosa venga dopo se, come dire, lasciamo che questo tipo di deriva prosegua indisturbata. Quindi, in questo tipo di situazione, noi ci troviamo di fronte a una vera e propria tematica classica del welfare, cioè come fare in modo che le persone sviluppino una percezione di benessere e sappiano legare questa percezione di benessere delle loro strategie personali di decisione, di crescita, di investimento su se stessi. Quello che abbiamo detto praticamente finora è che nel contesto in cui stiamo andando a vivere, le politiche culturali sono la strada fondamentale per muoversi in questa direzione, perché sono il canale fondamentale attraverso il quale gli individui possono costruire questo ampliamento significativo dello spazio di esperienza, con esperienze la cui unica giustificazione è il parteciparvi, cioè non sono esperienze che hanno un valore strumentale. La gente non va a teatro perché pensa di diventare più intelligente. Magari può anche pensare come effetto collaterale che questo identitariamente sia spendibile con una cosa che ti fa sembrare intelligente, però se in ultima analisi la tua motivazione è questa, dopo un po' non riesci ad andare più a teatro, perché ti annoi, perché non hai il modello mentale che supporta quel tipo di esperienza, capito? Cioè alla fine, se non c'è un interesse non strumentale, se non c'è un interesse intrinseco per l'esperienza culturale, si trovano sempre dei surrogati più efficaci per ottenere altri tipi di obiettivi. Quello che è veramente interessante della cultura è che tiene attaccati soltanto coloro che riescono a dare almeno un minimo di valore intrinseco all'esperienza in sé. E quando questo tipo di principio si è affermato comportamentalmente, lo potete esportare in tutti gli altri contesti. Lo potete esportare, e questo è il segnale più importante, come abbiamo detto oggi, per quanto riguarda la qualità della partecipazione democratica. Cioè nel momento in cui voi cominciate a iscrivere all'interno di contesti di esperienza sufficientemente ricchi le vostre scelte, per esempio legate al tempo libero, quando si tratta di prendere decisioni importanti, come possono essere le decisioni relative al voto, alla formazione dell'opinione pubblica, tenete necessariamente in conto una quantità di informazione molto superiore rispetto a quella di chi ha modelli mentali ristretti. E questo crea la possibilità, per esempio, per la formulazione di piattaforme politiche sensate e non appiattite sulla, come dire, miseria emotiva su cui vediamo si appiattiscono spesso, soprattutto in paesi come il nostro, che sono caratterizzati da una deriva proprio dal punto di vista della dimensione dello spazio mentale delle persone. Questo si riflette anche su una serie di indicatori oggettivi, e poi su questo chiudo e passiamo a degli altri aspetti, ma alcuni indicatori oggettivi purtroppo su questo ci dicono molto. Se noi andiamo a vedere i test standardizzati PISA, che sono dei test che vengono realizzati nei paesi OCSE per quanto riguarda le capacità di ragionamento matematico e logico e di problem solving degli adolescenti, purtroppo si vede drammaticamente che nei paesi OCSE l'Italia è terz'ultima. E stiamo parlando di un ambito nel quale ci sono anche paesi in via di sviluppo come la Turchia o il Messico, eccetera, eccetera. Essere terz'ultimi in un test PISA, che è un test standardizzato che si misura per classi di età uniformi, significa che i nostri adolescenti stanno disimparando a usare il pensiero logico. In una situazione nella quale, come sapete, la maggior parte della ricchezza nell'economia della conoscenza, e ora spiegheremo concretamente come, si forma utilizzando e producendo processi di pensiero, capite che questo vuol dire praticamente che è come se noi fossimo un'economia agricola che sta incendiando i campi. Quindi capite bene come da questo punto di vista la cultura diventi veramente il terreno fondamentale, perché si tratta di una situazione nella quale non ci sono le tipiche barriere d'accesso legate per esempio alla tecnologia e alla scienza, che sicuramente comportano anche loro costi di attivazione, che sicuramente vanno incentivate, ma che per certi versi, come dire, seguono delle logiche che ancora più producono risultati nel lungo termine. Quello che è interessante della cultura è che la cultura è un modello naturale di esperienza, cioè per chiunque può essere utile e sensato investire parte del proprio tempo libero in certe forme di esperienza se si hanno le competenze minime per poter avere accesso in modo significativo. E il non sfruttare questo canale significa privarsi dell'opportunità più logica, più diretta e più naturale. In realtà, nel momento in cui ci si muove nella direzione della partecipazione culturale, è molto facile creare complementarità interessanti nel campo della partecipazione della conoscenza tecnologica e scientifica. L'esperienza, per esempio, condotta all'INS, da questo punto di vista, con Ars Electronica, è particolarmente interessante. Cioè, un fenomeno che nasce inizialmente in un ambito tecnologico fortemente legato alla multimedialità, ma che capisce ben presto che la cifra fondamentale è quella della ricerca estetica nel campo di nuovi media, e che diventa in poco tempo il playground, proprio letteralmente il posto dove i bambini della comunità locale vanno a fare le feste di compleanno il pomeriggio, ok, della città di Linz, e che sta oggi dando vita a una delle città, delle comunità scientifico-tecnologiche più interessanti d'Europa, che ha permesso, tra l'altro, ora faccio questo, come dire, rapido accenno, poi se ho tempo lo svilupperemo meglio, che ha permesso all'INS di candidarsi con successo a Capitale Europea della Cultura per il 2009. Ora, tutto questo discorso quindi per dire che abbiamo ottimi motivi per occuparci della cultura, anche se non ci interessa la cultura, se il nostro ambito di interesse è la transizione delle nostre società verso un'economia orientata alla produzione e alla circolazione di informazione e conoscenza. In altre parole, se il nostro obiettivo è l'attuazione della strategia di Lisbona, cioè in ultima analisi l'obiettivo fondamentale di politica economica della Comunità Europea per i prossimi 5 anni. In realtà doveva essere un obiettivo su cui la Comunità Europea doveva essere già avanti. La cosa ha avuto, come sappiamo, degli stalli significativi anche proprio perché non si sono spesso comprese le connessioni che esistono tra la dimensione più squisitamente culturale e questi altri aspetti. Non a caso una delle frontiere di dibattito in Europa nei prossimi anni sarà sicuramente un ripensamento radicale delle politiche culturali comunitarie. E su questo, anche su questo, secondo me, cominciare a lavorare su dei modelli laboratoriali che facciano emergere questo tipo di debolezze può essere interessante. Io sto in questi giorni sviluppando un progetto su Venezia che, se funzionasse bene, darebbe, credo, delle soddisfazioni interessanti. Vi prometto che se lo svilupperemo tornerò a parlarvene per raccontarvi che cosa succede, perché non è corretto dare questo tipo di segnali e poi, come dire, lasciare le persone con la curiosità. Ma torniamo ad occuparci di questo aspetto che è quello centrale. Come questo ampliamento dello spazio di esperienza produce ricchezza per una comunità? Perché questo è il problema fondamentale. Al di là del fatto che è bello che le persone partecipino, al di là del fatto che è bello che le persone costruiscano, come concretamente questo produce ricchezze? Che rapporto c'è precisamente tra tutto quello che abbiamo detto finora e la cosiddetta nascente economia della conoscenza? Allora, questo è l'argomento che dobbiamo affrontare ora. Bene, l'economia della conoscenza e quindi la ricchezza che si produce attraverso queste modalità ha a che fare essenzialmente con l'accumulazione di nuove forme di ricchezza intangibile che appartengono essenzialmente a 3 classi diverse. E queste classi sono quella legata appunto all'informazione e alla conoscenza, che viene generalmente classificata sotto la terminologia di capitale umano e informativo. Umano quando è fissata nelle persone, cioè l'insieme delle vostre competenze è il capitale umano. Se voi ve ne andate da un'organizzazione, le vostre competenze se ne vanno con voi. Il capitale informativo invece è quella parte del sistema dell'informazione e delle conoscenze che è trasmissibile e depositabile indipendentemente dalle persone. Se per esempio voi sulla vostra esperienza scrivete un libro o un manuale di istruzione e lo lasciate all'organizzazione, questo è un modo per depositare parte di queste conoscenze. In realtà ci sono molti modi per farlo, anche alcune forme intangibili come le cosiddette routine e così via. Però ecco il primo blocco, diciamo, il primo insieme di ricchezze che sono importanti per l'economia della conoscenza, quindi in particolare ricchezze intangibili, sono quelle legate alla conoscenza e all'informazione in sé. Ce ne sono però altre due classi, altrettanto importanti. La seconda, che va sotto la rubrica generale di capitale sociale, ha a che fare con tutte quelle norme di comportamento che favoriscono una mediazione intelligente tra l'interesse individuale e quello collettivo. Queste formano il cosiddetto capitale sociale. Mi spiego. Il fatto che in un determinato posto la gente butti le cartacce per terra oppure no, è in ultima analisi una conseguenza del livello di capitale sociale, cioè per esempio del livello di interiorizzazione che le persone danno della conseguenza della mia scelta sul benessere degli altri. Queste forme di capitale sociale, tra l'altro, sono realizzate, diciamo, sono stabilizzate in modo diverso da diverse società. Per esempio, in una società nella quale non si buttano cartacce per terra ma io la butto, che cosa succede concretamente? Le società hanno spesso scelte diverse. In alcuni casi la scelta può essere: se c'è un vigile ti multa, ma se non c'è non succede niente. Ma ci sono anche le altre società nelle quali il passante che ti vede ti riprende. Quella che si chiama, diciamo così, la situazione di group enforcement, cioè letteralmente di implementazione di gruppo di una determinata norma. Si è per esempio scoperto che le società più efficaci non sono quelle che hanno gli sceriffi che multano, ma sono quelle che riescono a realizzare questa forma di enforcement di gruppo. In realtà le più efficaci di tutte sono quelle nelle quali ciascuno è il poliziotto di se stesso, cioè l'interiorizzazione delle norme. Ma ci sono dei costi sociali molto precisi per ottenere questo tipo di risultati, per spingere le persone a interiorizzare le norme. Non voglio approfondire ora questo aspetto perché ci porterebbe lontano, però è importante capire che questo grande nucleo, diciamo, quello che ha a che fare con i modelli di socialità e di comportamento, il secondo grande nucleo, diciamo, di risorse intangibili che vengono prodotte in questo nuovo tipo di economia. Il terzo tipo di risorse ha a che fare con le dimensioni dell'appartenenza e dell'identità. Cioè, esistono oggi delle forme di capitale intangibile che potremmo chiamare sinteticamente capitale simbolico identitario, che ha esattamente a che fare con la percezione di identità che è legata a un territorio, a una comunità, a anche per esempio a dei singoli manufatti, ma che in qualche modo, come dire, fanno parte di un sistema simbolico comune. Faccio un esempio banale. Due città come Bologna e Firenze, che hanno più o meno le stesse dimensioni, sono situate molto vicine tra di loro e hanno, come dire, un'età anche storica comparabile, sono città molto diverse, per esempio, in termini di accumulazione del capitale simbolico identitario. Per esempio, una città come Firenze è universalmente caratterizzata come una città d'arte. Paradossalmente, Bologna non lo è, pur avendo un capitale artistico, letteralmente, paragonabilissimo a quello di Firenze. Ciononostante, per tutta una serie di motivi che hanno a che fare evidentemente con l'accumulazione di forme di capitale intangibile, ora vedremo come si accumulano queste forme, Firenze ha assunto, come dire, una rilevanza mondiale dal punto di vista della sua identità culturale. Bologna ha costruito un altro tipo di identità, che nel caso della città è associata all'università, quindi ha un altro mondo del sapere, della conoscenza più che dell'arte, pur avendo un'identità artistica teoricamente altrettanto forte e consolidata quanto quella di Firenze. Sono quindi queste, diciamo, le tre grandi aree nelle quali noi ci troviamo a lavorare. Ognuna di queste aree ha delle conseguenze immediate, dirette e percepibili sulla formazione del valore economico, solo che spesso noi non ce ne rendiamo conto. Vogliamo averne un esempio? Per averne un esempio non abbiamo bisogno di rifarci degli elementi culturali, perché in realtà tutto il discorso sulla cultura che abbiamo fatto finora serviva più che altro a farci vedere come funzionano, diciamo, i meccanismi di base nelle persone di produzione del significato, quindi legati ai costi di attivazione, pensando che la cultura è il luogo nel quale tutto questo si sviluppa senza altre finalità. Però la cosa interessante è che oggi tutta l'economia, in un modo o nell'altro, si sta culturalizzando. Quindi nel momento in cui io capisco come funziona il valore economico nel campo della cultura, in un certo senso capisco come funziona nell'ambito più generale, anche se non me ne rendo conto. Ne volete un esempio? Allora, l'esempio più clamoroso di come funziona oggi l'economia della conoscenza, almeno per un territorio come l'Alto Adige, è fornito in maniera chiarissima dall'enogastronomia. L'enogastronomia oggi in Alto Adige è una lampante applicazione dei principi elementari dell'economia della conoscenza. Perché? Beh, facciamo questo piccolo paragone storico. Qualche decennio fa, in Alto Adige o in altri posti d'Italia, il vino si faceva esattamente come si fa oggi. Qual era il problema? Il problema è che la stragrande maggioranza di questa produzione avveniva in modo, diciamo così, relativamente spontaneo e poco controllato. Cioè i contadini si facevano il vino e lo vendevano a chi trovava. senza particolari necessità ed esigenze, per esempio dal punto di vista della selezione dei vitigni o piuttosto dalla progettazione delle condizioni ideali per produrre un determinato vino. Si faceva come gli avevano insegnato a fare i genitori, attraverso una catena generazionale. C'erano addirittura regioni italiane che erano delle regioni vinicole spaventose. Io per esempio sono nato in Abruzzo, l'Abruzzo è una delle regioni vinicole quantitativamente più importanti, o la Puglia, che ci sono in Italia, solo che la stragrande maggioranza di questa produzione serviva essenzialmente come materia prima a dei produttori vinicoli molto più raffinati e sofisticati, in particolare per esempio i francesi. Per molti anni noi abbiamo avuto una cultura del vino italiana che quindi era assolutamente, come dire, perdente, proprio non c'era nessuna possibilità di paragone rispetto ai francesi. Che cosa è successo? E che cosa ha fatto cambiare le cose? Dove si è creata la discontinuità? Beh, si è creata per una serie di motivi, e sono essenzialmente due. Da un lato degli eventi apparentemente negativi, cioè questo processo è arrivato a un certo punto a una deriva incontrollabile, il famoso scandalo del metanolo. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Delle persone morirono per il raggiungimento di livelli di sofisticazione nell'ambito vinicolo oggi impensabili, perché oggi uno scandalo del genere non si potrebbe mai verificare. Ma nell'Italia di quegli anni si poteva verificare, perché ormai la cultura del vino era talmente, come dire, devastata nelle sue premesse, per cui essenzialmente si aveva la percezione di poter fare praticamente quasi tutto, perché comunque si aveva a che fare con un pubblico totalmente dequalificato a cui bisognava fornire qualcosa che avesse un vago sapore di alcol. Ora non sto esagerando, ma c'era veramente questo tipo di percezione. Non a caso la cultura del vino era legata all'osteria, era legata anche alla marginalità sociale, alla violenza, cioè l'immagine che c'era intorno a questa cultura era terribile. Questo è un aspetto. Quale fu l'altro aspetto più o meno concomitante? La nascita e lo sviluppo in Italia delle guide enogastronomiche, cioè quindi di un movimento che cominciava a dare a un pubblico inizialmente ristrettissimo, assolutamente di nicchia, gli strumenti per poter pensare al vino in senso degustativo, cioè quindi non come un'esperienza di bere alcol per dimenticare chissà che, ma ora sto volutamente esagerando, ma come appunto un'esperienza di degustazione che avesse a che fare, è ovvio, in primo luogo con che cosa? Con la costruzione di competenze minime, ok? Bene, questo fatto, questo segnale, cioè aiutare le persone a investire in una soglia minima di competenza per arrivare alla degustazione, altro non è che il pagamento di un certo livello di costi di attivazione. Cioè, in altre parole, ampliare il modello mentale con cui le persone degustano il vino. Che conseguenze produce questo? Beh, crea una base di domanda che prima non esisteva, sulla quale i produttori di qualità possono fare leva. Cioè, in un mercato nel quale in Italia nessuno sa bere, nessun produttore che non voglia vendere soltanto, come dire, sul mercato sofisticato straniero, potrà mai pensare di creare un mercato in Italia e vendere su questo mercato. Ok? Impossibile, perché non c'è. Ma nel momento in cui questo mercato si comincia a creare, esiste una nicchia per i produttori per fare investimenti, per portare sul mercato con una domanda capace di rispondere a questo segnale determinati prodotti. Nel momento in cui questo accade e la cultura, come dire, comincia a diffondersi, questo a sua volta amplia la domanda. Cioè si comincia a creare un fenomeno che possiamo chiamare il vero e proprio circolo virtuoso dell'economia della conoscenza, nel quale da un lato aumenta la domanda, e dall'altro aumenta l'offerta. L'aumento dell'offerta diventa il pretesto, cioè o meglio, diventa la base su cui può aumentare la domanda, e l'aumento della domanda diventa la base su cui può aumentare l'offerta. Cosa succede? Succede che si produce appunto un processo cosiddetto autocatalitico, che si autoalimenta. Per cui, nel giro tutto sommato di poco più di un decennio, improvvisamente comincia ad emergere in Italia una cultura della qualità che si fonda essenzialmente sulla capacità che le persone hanno di riconoscere un vino di qualità rispetto a un vino che non vale niente, e quindi di pagare per il vino di qualità, se occorre, 4-5 volte il prezzo che avrebbero pagato per il vino che non vale niente. Questo a sua volta comporta che anche persone che inizialmente non avrebbero pensato di fare i viticoltori, in queste condizioni dicono: però, che cosa interessante, sviluppiamo una professionalità in questo campo. Cioè certi territori che avevano questa vocazione ma non l'avevano mai sviluppata cominciano a muoversi in questa direzione. Allora, badate bene, da cosa è dato il valore aggiunto di un vino di qualità rispetto al vino che qualità non ne ha? Beh, se volete, è data da una combinazione di tre fattori di cui parlavamo prima. Conoscenza e informazione. Quel vino, teoricamente, è assolutamente indistinguibile da un altro. È comunque una cosa, color poniamo, rosso rubino in una bottiglia. Fatto sta che in un vino di qualità ci sono scelte completamente diverse in termini di tecniche produttive, di vitigni, eccetera, eccetera. Per cui, effettivamente, ciò che fa la differenza è sì la materia prima, ma la materia prima plasmata da un flusso di informazione che in un caso c'è e nell'altro non c'è, o meglio, che in un caso è messo a valore e nell'altro no. Ma c'è anche un secondo elemento, che è quello della socialità. Cioè, io questo vino buono, una cosa è se sono costretto a berlo o comunque a integrarlo nel mio modello di identità in un contesto in cui bevo da solo in un'osteria o con persone più o meno avvinazzate. E un'altra è, per esempio, se bevo con degli amici in un determinato contesto, spesso addirittura programmando un'esperienza che ha a che fare con la degustazione. Qui in Alto Adige non ho bisogno di parlare delle strade del vino, eccetera, eccetera. Cioè, dando un significato completamente diverso alla dimensione relazionale legata a questa bottiglia. E questo fa valore perché cambia il contesto nel quale io penso di poterla bere. Il terzo aspetto è l'identità, l'autorappresentazione. Cambia completamente il modo in cui io mi autorappresento e mi rappresento in particolare rispetto agli altri nel momento in cui costruisco una competenza degustativa nell'ambito del vino. Per tutti questi motivi io sono disposto a pagare quella cifra che per quell'altro vino non ero disposto a pagare. Questa cifra vuol dire, ripeto, pagare per un vino un livello di prezzo che sarebbe totalmente inconcepibile in un altro tipo di economia. E quindi significa poter lavorare su margini che mi consentono di fare investimenti per sostenere questo tipo di qualità. Allora,
posso interrompere un attimo? Io ho tradotto nella nostra lingua brevemente questo discorso sul vino. Il nostro vino sono i cori, le filodrammatiche, le musicapelle. Cioè, quello che noi adesso, la prossima puntata, dopo aver creato professionalità, eccellenza, confronto con i giovani, eccetera, quello che ci manca è la guida gastronomica di questo mondo. Cioè fare mappe,
certo,
per poter orientare, cioè adesso è quantità, ma esatto, per poter orientare di fronte a questo prodotto, che è comunque identitario, fortemente identitario, il resto della popolazione.
È proprio così.
E poi selezionare da lì qualcosa. Cioè, questa è stata l'ultima puntata di un'azione culturale che ancora è tutta da compiere, insomma. E il percorso è perfettamente parallelo.
Ma questo percorso è il percorso da fare per lo sviluppo di qualsiasi mercato culturale, ma dirò di più, per qualsiasi mercato tout court. Perché vedete, che cosa sarebbe accaduto in Italia se non ci fossero state le guide enogastronomiche? Che noi avremmo continuato a produrre vino di bassa qualità, esponendoci gradualmente alla concorrenza dei paesi che producevano a costi ancora più bassi dei nostri. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda tutti i settori nei quali noi non abbiamo fatto questa transizione, che sono quelli in cui ora noi soffriamo. Cioè, questo è il percorso che è stato compiuto in Italia soltanto in segmenti estremamente limitati del nostro raggio di azione economica e che invece deve essere compiuto fatalmente in tutti i settori. Quindi il problema a questo punto diventa come si fa a orientare un territorio in senso innovativo. Cioè, come si fa ad aiutare un territorio a sviluppare quegli strumenti che portino gradualmente fasce sempre più ampie della popolazione a dare rilevanza a questi aspetti? Perché questa dinamica del vino è semplicemente il modello di una dinamica che oggi come oggi o si trasmette anche agli altri settori o ti porta fuori da quei settori. Perché noi abbiamo sempre detto che l'Italia, l'unico modo che ha di fuggire dalla concorrenza dei paesi che producono a basso costo è quello di investire in qualità, di produrre qualità. Ma nessuno dice mai che se non costruisco una domanda che è capace di dare valore a questa qualità, a chi la vendo poi questa qualità? Cioè, non è soltanto un problema di offerta, è prima di tutto un problema di costruzione della domanda. Cioè, noi continuiamo a lavorare su questa idea secondo cui il pubblico è stupido e gli vanno date delle cose stupide. Come dicevamo stamattina, la customer orientation, cioè dai al consumatore quello che ti chiede di dargli. Ma questo è semplicemente incompatibile con un'economia della conoscenza, perché nessun consumatore che è disposto a pagare bassi costi di attivazione ti chiederà di dargli un vino di qualità se tu prima non gli spieghi che cos'è e non lo metti in condizione di degustarlo. Capite quindi come questo comporta un rovesciamento totale delle dinamiche sociali che hanno a che fare con la generazione e la sostenibilità dell'innovazione. Il problema non è semplicemente prendere quattro teste d'uova e chiuderle in un centro di ricerca, Perché se io faccio questo, ma intorno ho un territorio di ebeti, il risultato finale sarà che tutti i benefici economici di questo si trasferiranno a quei territori che sono in grado di valorizzarli, perché hanno degli imprenditori che sono in grado di tradurre quelle idee in innovazione economica, perché hai delle banche che sono disposte a finanziare progetti che abbiano quelle caratteristiche e così via. Questa idea di fare il centro di ricerca e immergerlo in un territorio di ebeti è l'equivalente post-industriale delle cattedrali in deserto. Cioè quando facevi le grosse industrie in un posto in cui mancava la minima cultura industriale. Dopodiché cosa succedeva? Che tutti i subfornitori li andavi a prendere in Piemonte, con il risultato che quasi tutto il beneficio economico, al di là proprio del brutto stipendio che pagavi al lavoratore locale, si trasferiva automaticamente in quei posti che la cultura imprenditoriale ce l'avevano già. Quindi quello che stiamo dicendo è che noi, se vogliamo fare innovazione, in primo luogo dobbiamo lavorare all'orientamento innovativo della comunità nel suo insieme. A quel punto si può pensare anche ai centri di eccellenza, ma immergendoli all'interno di una comunità locale che si è svegliata, non che è ebete. Questo è il vero problema. Allora, il lavoro che io ho cercato di fare in questi anni e sto cercando di fare con una serie di contesti locali italiani nasce proprio da questo tipo di esigenza, cioè arrivare a quello che io tenderei a chiamare, diciamo, come nuovo modello di sviluppo locale, il modello del distretto culturale evoluto. Intendendo per distretto culturale evoluto essenzialmente un modello di sviluppo locale nel quale la cultura fa da traino per la crescente produzione e diffusione di orientamenti all'innovazione nella comunità. Cioè quindi non distretto culturale come concentrazione spaziale di attività culturali, cioè il concetto di cultural district nel senso anglosassone, né di distretto culturale, come spesso si è sentito dire in Italia, cioè la traduzione del modello distrettuale, delle piastrelle o dei maglioni, applicato alla cultura, che è un non senso totale, per mille motivi che non sto a spiegare, perché diventerei inutilmente accademico e perché tanto è inutile spiegare perché non funziona un modello che non funziona, non si mette da parte e basta. Questo modo di ragionare, che non ha alcun senso, nasconde quella che è la vera funzione economica che la cultura può avere, che è quella di diventare un vero e proprio agente sinergico per tutte quelle filiere produttive del sistema economico che hanno bisogno di innovazione, che oggi sono tutte le filiere produttive. Allora, che tipo di visione emerge e in che cosa consiste concretamente questa idea del distretto culturale voluto? Allora, qui il discorso può essere un po' tecnico, un po' complicato, io cercherò di renderlo il più possibile lineare. Allora, la prima cosa da fare è cercare di capire che cosa è successo, sta succedendo nei posti nei quali queste dinamiche funzionano. Ci sono delle casistiche internazionali che ci fanno vedere come si stanno avviando, si stanno muovendo questi processi territoriali e in che senso la cultura ha avuto un ruolo determinante nell'innesco di questi processi? Sì, ci sono casistiche vastissime. Sono casistiche che fondamentalmente possiamo classificare ancora una volta in tre grandi filoni. Una casistica nella quale il meccanismo fondamentale di sviluppo del territorio è quello dell'attrazione. Ora poi vi spiegherò bene in che cosa consistono. Un meccanismo nel quale il modello di sviluppo fondamentale è quello della riconversione. E un meccanismo nel quale lo sviluppo fondamentale è guidato dalla cosiddetta capacitazione, che va intesa un po' come la intende Amartya Sen, avevo fatto quel riferimento, adesso spiegherò meglio che cosa consiste. Allora, ragioniamo brevemente su questi tre ambiti, perché in un modo o nell'altro cominciano a diventare anche vagamente popolari. Allora, l'attrazione. Chi ha in questi anni reso più appunto popolare, più vendibile anche per esempio alle pubbliche amministrazioni l'idea dell'attrazione è Richard Florida, un economista americano che ha avuto un enorme successo con un libro che si chiama in italiano L'ascesa della nuova classe creativa, pubblicato da Mondadori. Come?
Introvabile
perché viene continuamente esaurito, non importa quanto lo si stampi, perché è diventato una specie di bibbia, diciamo così, della nuova, diciamo, del ruolo che la nuova creatività può avere nello sviluppo locale. Il discorso che fa Florida è almeno superficialmente assimilabile al discorso che abbiamo fatto noi, in realtà, come dire, secondo me è più limitato da alcuni punti di vista che ora vi spiegherò, ma Florida essenzialmente sostiene quanto segue. Nel momento in cui bisogna creare un'economia della conoscenza, bisogna in ultima analisi tenere il più possibile sul territorio coloro che sono portatori di nuove idee e nuove competenze, cioè coloro che in un certo senso la soglia del pagamento di alti costi di attivazione l'hanno già passata per conto loro. I cosiddetti creativi. In realtà, appunto, Florid identifica la classe creativa con tutti quei soggetti che in un modo o nell'altro hanno sviluppato delle competenze che gli permettono di risolvere problemi in modo creativo, cioè senza seguire necessariamente delle strade predefinite impostate da altri. E questo può avvenire in tutti i campi, dall'arte fino all'alta finanza. Florida, facendo una ricerca empirica molto ampia, dapprima sul territorio americano e poi man mano anche in altri contesti, mostra che le variabili fondamentali che spiegano la capacità di una determinata, di un determinato territorio di attrarre questi famosi creativi sono essenzialmente tre, le famose tre T, cioè la tecnologia, il talento e la tolleranza. La tecnologia, quindi un alto grado di concentrazione di attività di imprese legate alle alte tecnologie, il talento e la tolleranza intesa come disposizione che una comunità ha a convivere con chi è diverso e in qualche modo ad accettarne le anomalie. Perché dice Florida, per esempio, i creativi sono persone che lavorano con dei tempi non standardizzati, con delle modalità non standardizzate, si vogliono vestire come gli pare, vogliono andare a fare la spesa l'una di notte al supermercato, vogliono fare tutte quelle cose che, come dire, chi fa una vita regolare e prevedibile aborrirebbe. Quindi se una comunità accetta questo tipo di, come dire, diversità, allora crea un ambiente favorevole per la localizzazione dei creativi. Se non lo fa, li respinge. In realtà Florida pragmaticamente identifica un indice piuttosto curioso, ma per certi versi significativo, che è il cosiddetto gay index, cioè la concentrazione di comunità omosessuali in un determinato territorio, perché si tratta di una chiara esperienza di diversità, soprattutto negli Stati Uniti, di diversità molto forte dal punto di vista anche proprio, come dire, non solo dell'orientamento comportamentale del singolo, ma proprio della presenza di una comunità omosessuale che, come dire, identifica come valori quelli della convivenza omosessuale. Quindi nella misura in cui un sistema locale accetta una comunità che abbia questi orientamenti e la integra nel suo modo di vita, naturalmente questo implica un alto indice di tolleranza e viceversa se questo non accade. Florida argomenta in particolare che queste tre dimensioni devono essere contemporaneamente presenti su un territorio, anche se soltanto una ne viene a mancare per un motivo o per l'altro, questo circolo virtuoso dell'attrazione dei creativi viene meno. In che senso questo modo di ragionare è interessante e che limiti ha in un contesto come il nostro? Allora, è interessante nel senso che è indubbiamente vero che in questo momento le città che riescono ad essere degli ambienti culturali dinamici, capaci di attrarre da fuori persone di talento, hanno una marcia in più. Se andiamo a vedere il panorama non soltanto americano ma anche europeo, ci rendiamo conto che in questi anni città un tempo impensabili come capitali europee o mondiali dell'innovazione come Helsinki, che pure non sono aiutate dal clima, stanno diventando delle città importanti. Città che lo sono sempre state, per esempio come Londra naturalmente, ma anche città un tempo piccole, per esempio io sono appena stato a Utrecht in questo momento che anche lei ha un clima disastroso, è una delle è la città olandese che per esempio dal punto di vista della dinamica di attrazione delle classi creative ha i risultati più eclatanti. E effettivamente sono rimasto senza parole perché mi sono trovato in una città completamente multiculturale, con un tasso di giovani impressionante e con una vitalità dal punto di vista della non soltanto della cultura ma dell'imprenditorialità creativa veramente impressionante. Bene, quindi sicuramente questi fattori contano. Occorre creare un contesto, come dire, culturalmente attraente che porti le persone lì. Ci sono però una serie di aspetti che vanno puntualizzati e che ci devono mettere in guardia da un'applicazione troppo meccanica di questo paradigma, come purtroppo invece si tende a verificare in molti contesti. Per esempio la provincia di Trento è impazzita per questa idea di Florida e ha cominciato a prendere tutta una serie di iniziative in questo senso. Bisogna anche pensare che qui c'è anche un vero e proprio mercato tra virgolette intellettuale. Florida ha capito che si fanno molti più soldi andando a raccontare questa storia in giro per il mondo piuttosto che mettendosi lì con un'amministrazione locale e cercando di lavorare per farla funzionare. Quindi lui per esempio adesso ha un'agenzia specializzata che praticamente gli vende a peso d'oro conferenze da 80-100 mila dollari a puntata, nel quale lui va lì e dice quanto è bella la creatività, tutti applaudono e tutto resta come prima. Quindi bisogna stare attenti anche a questo tipo di fenomeni, che sicuramente fanno bene a lui, ma meno secondo me al territorio. Quali sono i limiti di questo modo di ragionare se viene preso in maniera troppo letterale? Ce ne sono vari. Primo, la grande differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti è che il tasso di mobilità fisica, spaziale negli Stati Uniti è enormemente superiore a quello dell'Europa. Cioè, negli Stati Uniti è normale che uno prenda la macchina e si faccia 4.000 km per trasferirsi da una città all'altra, che vada a studiare a 4.000 km di distanza. In Europa, per quanto la mobilità stia aumentando, è molto molto meno normale. Quindi, se queste dinamiche ci chiudono dentro...
Possiamo uscire dal finestra.
No, è Richard Florida che si è incavolato. Che... Okay. Quindi il primo punto critico è quello legato alla mobilità. In Europa c'è molto meno mobilità che negli Stati Uniti. Il secondo punto critico è legato al fatto che questa idea in generale di creatività, cioè la creatività fa bene come se fosse una cosa un tanto al chilo, rischia di essere una drastica semplificazione. Ci sono città che hanno attratto creativi, ma con una logica, con un con una logica non attenta alla qualità, cioè letteralmente attraendo chiunque avesse questo tipo di orientamento. Allora, una città che per esempio da questo punto di vista ha conosciuto una parabola devastante è stata Santa Fe. Santa Fe è una città che, quanto a tecnologia, talento e tolleranza, non ha avuto alcun problema per un lungo tempo. Santa Fe era la sede del più importante istituto di ricerca interdisciplinare degli Stati Uniti sui fenomeni della complessità, il Santa Fe Institute, che è tuttora, come dire, uno dei centri mondiali di eccellenza in questo campo. Per quanto riguarda la tolleranza, siamo nel New Mexico, in un posto relativamente spopolato. Santa Fe è una città sempre tipicamente, come dire, abitata dagli artisti, estremamente tollerante. Il talento, in un modo o nell'altro, in parte c'era, in parte è arrivato. Qual è il problema? Il problema è che Santa Fe è diventata una specie di Woodstock della creatività, nella quale chiunque andava lì faceva le sue collanine, i suoi lavoretti, le sue cosettine, cioè è diventata letteralmente una specie di parco a tema della creatività. Non ha saputo fare il salto. Cioè, perché il problema è che se noi definiamo creatività qualunque cosa che abbia un aspetto carino e più o meno anticonvenzionale, cadiamo nella caricatura della creatività, non rendendoci conto che la creatività ha molto più a che fare con un'applicazione seria e ostinata che con la bizzarria in quanto tale. Cioè, si rischia di creare il folklore della creatività. Questo è un fenomeno pericolosissimo che va evitato a tutti i costi. Cioè, il vero lavoro invece ha a che fare, per quanto riguarda con l'attrazione, con appunto il coinvolgimento e l'attrazione di persone altamente qualificate, cioè di persone che siano realmente portatrici, uno, di nuove competenze, e due, che siano disposte a condividere e a trasmettere alla comunità. E questo è molto più difficile, molto più complesso, perché in realtà, se si prende questa dinamica dell'attrazione della creatività troppo sul serio, senza ragionare, si rischia di creare, anche nel migliore dei casi, un ghetto di creativi di lusso. Cioè, la città si riempie di creativi che magari fanno anche soldi con tutta una serie di imprese legate all'economia della conoscenza. Questo fa salire, poniamo, i costi immobiliari nella città, espelle tutto ciò che in questa città non ha a che fare con la creatività, la trasforma dopo un po' in un ghetto nel quale le condizioni minime perché si possa essere creativi vengono a cadere. Un esempio preoccupante da questo punto di vista si sta verificando per esempio con città come Londra o New York, che pur avendo delle dinamiche straordinarie dal punto di vista dell'attrazione del talento creativo, stanno conoscendo una tale crescita generalizzata dei prezzi immobiliari che di fatto le persone che hanno idee nuove e interessanti ma non hanno i mezzi per vivere in questo tipo di città sono espulse sempre di più verso la periferia, e quindi cominciano a scegliere in realtà città diverse, come dire, più inclusive dal punto di vista delle condizioni di accesso e di permanenza di quanto possono essere città come Londra o New York, nelle quali il rischio è il rischio da troppo successo, che ha a che fare appunto con l'innalzamento dei valori immobiliari, del costo della vita e così via. Quindi il tema dell'attrazione è un tema importante, però funziona particolarmente bene con città che hanno le caratteristiche giuste. Per esempio, in questo momento, in un contesto come quello europeo, o siamo ancora più specifici, in un contesto come quello italiano, dove si può giocare particolarmente bene un tema come quello dell'attrazione? Lo si può giocare, se lo si sa fare, con quelle città che hanno già un altissimo livello di capitale identitario, cioè che sono già talmente conosciute che se crei le condizioni giuste di attrattività diventano automaticamente delle mete desiderabili. Prego.
Più o meno 10 minuti che lei sta parlando soltanto di città. Questo sì. Significa che questa dinamica che stiamo che lei sta esprimendo oggi afferiscono direttamente a un modello di sviluppo che si basa sulla città come centro di agglomerazione, oppure ci possono essere strutture più ampie?
Ci possono essere, ci devono essere strutture più ampie. Parlo della città solo per fissare le idee. In realtà un lavoro di questo genere, la scala ideale per un lavoro di questo genere è come minimo la scala provinciale, in alcuni casi può essere anche la scala regionale. Non a caso, per esempio, alcune delle esperienze che io sto facendo in Italia, ce n'è una in particolare che è piuttosto avanzata, è quella della Sardegna, dove stiamo ragionando su questa scala regionale, cioè sull'intero territorio regionale, che naturalmente a quel punto ha bisogno di un po' di articolazioni interne. Però certo, la scala di riferimento può essere molto diversa. Teniamo conto del fatto che spesso parliamo di città anche nel senso di aree metropolitane, quindi, però sicuramente la scala non è necessariamente quella urbana. Lo stiamo considerando solo per fissare le idee e perché è relativamente più semplice parlare di una città che di un territorio più complesso.
Sai che abbiamo candidato l'intera provincia di Bolzano per manifesto?
Infatti, quindi la candidatura c'è stata poi alla fine?
Come no?
Bene, tra poco sapremo.
Infatti, spero in questa biennale di Berlino che si trovino lì e che ci diano.
No, è così che avverrà. Sì, speriamo bene. Beh, questo
è
un ottimo
Trento, che però chiaramente ha fatto la stessa candidatura fuori termine.
È stato un errore non candidarsi insieme.
Lo so, noi ci abbiamo presentato questa proposta, ma il nostro presidente ha detto niente Trentini, niente Tironi.
Però
abbiamo fatto una bella candidatura, fatta proprio come controfiocchi.
E ce ne sono parecchie.
C'è Palermo, insomma. Comunque la cosa nuova.
C'è Danzica, c'è Tallinn.
Per manifesta la cosa nuova è che non è una città, per rispondere a Giuseppe,
certo,
che si è candidata, ma è un intero territorio.
Bene. Allora, quindi dicevamo, quali sono le città che in Italia possono fare in modo sensato questo discorso? Sono soprattutto le città che hanno un alto livello, diciamo di primissima approssimazione, le città che hanno un alto livello di capitale identitario. Quindi appunto città come Firenze, come Roma, come Venezia, nelle quali quello che oggi manca, ciò che le rende attrattive, che non le rende, o meglio, Roma già comincia a essere un discorso diverso, ma per città come Firenze o Venezia, finora ciò che non le rendeva attrattive è la totale piattezza di questo territorio che, al di là di un'eredità storica importante, non manifesta segnali di vitalità. Non a caso il primo progetto che è stato ormai completato e sta per essere varato proprio in questi giorni, su cui ho potuto lavorare applicando questo tipo di idee, è la nuova Fondazione per la Cultura di Firenze. Una fondazione che a Firenze nasce con lo scopo specifico di ridisegnare l'identità contemporanea della città e tornare a rendere non soltanto un posto attrattivo, ma anche un posto nel quale si torni a lavorare sulla contaminazione creativa tra innovazione culturale e innovazione tout court. Una città che di questo, come sappiamo, ha fatto qualche tempo fa, qualche secolo fa in realtà, uno dei suoi elementi identificativi. È un percorso difficile, però è il primo modello di questo genere che sorge in Italia ed è interessante che sorga in una città d'arte che finora ha ragionato con la logica del parco tematico di cui parlavamo stamattina e che si è resa conto ormai in maniera talmente evidente dei limiti di questo modello da scommettere con tutto quello che questo comporta politicamente. Rendetevi conto che questa è una scommessa politica tremenda, infatti la città è in totale fibrillazione su questo, da scommettere in una totale riconversione del modello di sviluppo culturale e non solo. Quindi questo è un possibile canale.
Ci hanno messo in mezzo Prato.
Non ancora, ma si spera che ci sia. L'idea è che chiaramente la fondazione in realtà faccia un lavoro comprensoriale, che comprenda non soltanto Firenze, ma quantomeno l'asse Firenze-Prato-Pistoia, e addirittura si lavori anche su alcuni altri assi, addirittura forse sul Firenze Empoli Pisa, però come dire, un passo alla volta.
Fiorentina e Pisani insieme è impossibile.
Non si sa mai, non si sa mai. Comunque è chiaro che per il momento il discorso non è neanche Firenze Prato Pistoia, per il momento il discorso è Firenze, già riuscire a farla partire lì in questo modo sarebbe tanto. Però vi dico già che altre grandi città italiane che hanno visto questo esempio si stanno già muovendo in questa direzione, perché l'idea e quindi cominciare ad avere una vera e propria cabina di regia, diciamo, delle politiche culturali che lavori per obiettivi. Cioè che invece di ragionare sul generico sostegno alle attività culturali degne di attenzione, lavori sullo sviluppo di certe linee tematiche, eventualmente considerando le proposte che vengono dal basso e che, come dire, siano compatibili con queste linee tematiche. Cioè si rovescia completamente la logica. Non sei tu che mi dici voglio fare questo, mi finanzi o no. Ma la logica diventa: io voglio fare questo, chi è interessato a lavorare lungo questo tipo di linee mi propone dei progetti intelligenti? Capite? Questo è il tipo di rovesciamento che si propone. Se questo funzionasse, in un contesto come quello delle politiche culturali italiane, sarebbe una specie di rivoluzione copernicana, come vi immaginate. Soprattutto perché poi, come vedremo se faremo tempo di fare degli esempi, è quello che ha veramente prodotto risultati spettacolari altrove, cioè la concentrazione di tanti operatori diversi su poche linee scelte e condivise che naturalmente portano a dei risultati macroscopici importanti. Quindi questo è il discorso dell'attrazione. Il discorso della riconversione ha invece molto a che fare con un territorio che si è profondamente caratterizzato lungo certe dimensioni di specializzazione economica e che ha bisogno di cambiarle radicalmente. Questo è un discorso che, per esempio, in Italia vale soprattutto per le grandi città industriali in trasformazione. È chiaro che è un tema che, per esempio, si presenta particolarmente interessante in una città come Torino o in una città come Genova, che chiaramente lo è di fatto anche in altri contesti. Per esempio, è vero che una città come Bologna può essere interessante anche dal punto di vista dell'attrazione, ma per esempio Bologna si è trovata a riconvertire tutto il sistema degli insediamenti industriali della cosiddetta seconda Bologna, quella che stava al di fuori della cinta storica, e che però ha fatto questo troppo presto, cioè prima di questo momento di riconversione. Infatti, per esempio, dal punto di vista della riconversione creativa, in questo momento è decisamente meno interessante di una città come Torino, tanto che per una città come Bologna ha più senso immaginare un percorso come quello legato all'attrazione. Torino invece si è trovata a fare questo percorso di riconversione e di trasformazione tutto sommato nel momento giusto, nel momento in cui l'economia della conoscenza ha cominciato ad emergere. Non è ancora un modello compiuto, ma per esempio un modello che in Italia può dare dei risultati molto interessanti. Ma anche città più piccole, che però sono molto caratterizzate, possono avere questo tipo di, come dire, posso seguire questo tipo di filone. Pensate a una città come La Spezia, per esempio, nella quale c'è una grandissima concentrazione di edifici legati all'industria portuale che viene riconvertita, Livorno, per esempio. Questi sono classici esempi, ancora una volta, di città che potrebbero ragionare in quest'ottica. Ma il terzo tipo di ambito, che è quello che secondo me in Italia può trovare la sua manifestazione più interessante, per certi versi persino più radicale, e che sfugge decisamente dagli schemi un po' precostituiti alla Florida, è quello della capacitazione, cioè della creazione di competenze legate alle attività di economia della conoscenza che vengono dal basso, cioè la creazione di una massa critica di competenze nella comunità locale, nella quale chiaramente nel momento in cui questi fenomeni si avviano possono anche prodursi poi dei fenomeni accessori di tipo attrattivo o di riconversione, ma nei quali, come dire, l'elemento portante diventa appunto quello di questa creazione di base di competenze. L'esempio più impressionante di cui disponiamo in questo senso è l'esempio che si è prodotto con un'esperienza ormai più che decennale a Denver, in Colorado. Un esempio pochissimo conosciuto in Italia, ma che invece va studiato con grande attenzione. Allora, lo stato del Colorado è tra gli stati americani il più ostico dal punto di vista del finanziamento pubblico, in particolare delle attività culturali, ma non solo. Cioè, è uno stato che tendenzialmente dà pochi fondi per la cultura. In questo tipo di situazione, le istituzioni culturali dell'area metropolitana di Denver si sono trovate, poco più che 10 anni fa, in una situazione decisamente poco allegra, cioè quella di trovarsi in una situazione di profonda carenza di fondi che comportava la probabile o possibile chiusura di alcune di esse. Di fronte a questa situazione estrema, la Camera di Commercio ha proposto un esperimento piuttosto interessante, soprattutto del tutto insolito in un territorio come quello dell'istituzione di una tassa di scopo. Quindi, in particolare, la tassa di scopo è una tassa che praticamente può essere assimilabile a un'imposta indiretta, cioè è come se fosse un aumento dell'IVA, diciamo così, rivolto a una particolare finalità. In questo caso, come vedremo, la finalità era la creazione di una nuova agenzia di sviluppo culturale. Ma la tassa di scopo funzionava così: ogni $10 spesi in beni e servizi, all'acquisto di qualunque bene o qualunque servizio nell'area metropolitana di Denver, contribuiva un centesimo, quindi una tassa dell'1 per mille, alla nuova agenzia. La nuova agenzia aveva questa finalità, quella di finanziare le istituzioni culturali del territorio in condizioni di estrema economicità. Vi dico solo questo: i costi di, si tratta di un'agenzia che in termini di numeri è snellissima. Pensate che i costi operativi sono lo 0,75% del monte totale di finanziamento così ricevuto. E quindi aveva questa doppia finalità: finanziare progetti culturalmente meritori, in particolare delle grandi istituzioni culturali della città, ma non solo, ma anche allo stesso tempo finanziare progetti che avessero interessanti implicazioni in termini di accesso alla domanda culturale per gruppi sociali che ne erano esclusi, attraverso meccanismi di esclusione oggettiva, non, capite, quindi un problema di libertà positiva, non negativa, nella terminologia di cui parlavamo prima. Tenete conto che Denver è una città che ha una serie di problemi, come tutte le grandi città americane, legate per esempio anche alle gang giovanili. Quindi, per esempio, uno delle classi target erano le gang giovanili, cioè i ragazzi che appartenevano a, di fatto, ad associazioni criminali, e per esempio ragazzi che erano stati espulsi di fatto dalla scuola dell'obbligo. Bene, quali sono stati i risultati? La cosa interessante è stata questa. Questa attenzione verso questa domanda, diciamo così, inespressa, invisibile, ha prodotto prima di tutto una risposta formidabile da parte delle istituzioni culturali, che hanno cominciato anche a lavorare creativamente per avvicinarsi a questi nuovi segmenti di domanda. Per esempio, il progetto relativo ai ragazzi delle gang giovanili è diventato un progetto di sistema che ha coinvolto parecchie organizzazioni che hanno cominciato a lavorare in questa direzione. Quali sono stati i risultati? I risultati sono stati non soltanto un drastico aumento della frequenza scolastica in queste classi di età. E attenzione, per quanto riguarda un sistema scolastico come quello americano in quel tipo di situazione, la vittoria è già la frequenza scolastica, perché l'obiettivo minimale, ma spesso anche massimale, soprattutto rispetto a persone che provengono da contesti socialmente problematici, è quello di tenerli fisicamente a scuola. Non importa fare cosa. Spesso letteralmente a fare niente, purché stiano almeno lì dentro, ok? Bene, tenendo conto che per fare questo bisogna, sapete, munire tutte le scuole di metal detector, perché c'è gente che arriva con le pistole, che spara, che succede di tutto, eh? Non ci dimentichiamo che Columbine era in Colorado, cioè il posto dove ci fu la strage della scuola, anche se in quel caso erano dei ragazzi di buona famiglia, ma come dire, la situazione è complessa. Bene. Ma la cosa più impressionante è che non c'è stato soltanto un aumento spettacolare della frequenza scolastica, c'è stato un aumento spettacolare del rendimento scolastico. Cioè queste persone si sono messe a tornare a scuola per starci. Cioè che cosa è successo? Riinterpretiamolo alla luce di quello che abbiamo visto stamattina. Queste erano persone che avevano uno spazio di esperienza microscopico. Letteralmente pensavano che tutto quello che si potesse fare nella vita era quello che si fa quando si sta in una gang, e non bisogna spiegarvi cosa sia. Nel momento in cui gli viene fornito un contesto di esperienza più ampio, in una condizione per loro più o meno accettabile, quindi attraverso i mezzi giusti, motivando queste persone, interagendo con loro credibilmente, con il loro linguaggio, ad ampliare lo spazio di esperienza, queste persone hanno scoperto improvvisamente che esistevano dei percorsi esistenziali alternativi che non avevano mai sospettato. A quel punto si sono messi a studiare. Questo fenomeno ha provocato un vero e proprio terremoto socio-economico nella città. Primo, perché, e lo si vede dalle cifre, nel giro di 10 anni si è passati da un'erogazione di circa 30.000 ore di formazione legate alle attività culturali annue a 1 milione di ore annue di formazione. La cosa più impressionante è stata il ritorno in termini di domanda locale. Prima dell'avvio del programma, l'industria del tempo libero di Denver erano essenzialmente le industrie sportive, quelle legate ai grandi eventi sportivi, il football, il baseball, e quelle legate di fatto al turismo sciistico, perché Denver è a 2 passi dal comprensorio di Aspen, che è il più grande comprensorio sciistico degli Stati Uniti. Si è visto, dopo 10 anni dall'inizio del programma, che le attività culturali erano diventate la prima industria del tempo libero di Denver, scavalcando tanto il turismo sciistico che quello sportivo. La stragrande maggioranza della domanda per questi eventi era una domanda locale. Quindi non è che Denver si era trasformata in una città che attirava turisti culturali da New York. Locale cosa vuol dire? Vuol dire residenti dello stato del Colorado e degli stati limitrofi. Pensando che negli Stati Uniti è tutt'altro che infrequente prendere la macchina e farsi 100 miglia per andare a vedere uno spettacolo. Io quando sono stato in Kansas ho visto che c'è gente che fa 60 miglia per andare al parrucchiere. Quindi, come dire, 100 miglia per uno spettacolo sono domanda locale. In questo tipo di situazione, sì, perché se uno si trova con un parrucchiere con cui sta bene, che stia a 60 miglia di distanza, è normale, insomma, non c'è. Allora, domanda locale. E la benzina costa molto poco. Va detto anche questo. No, anche perché in questi posti dove, come dire, nelle singole città magari c'è poco da vedere, c'è anche, come dire, un turismo dello spostamento legato direttamente al cambiare aria, cioè passare dalla tua main street alla main street di un altro posto, anche se sono tutte e due un po' squallidine, è comunque un senso di, ecco, questo. C'è anche questo effetto qui. Ho avuto in questi posti come il Colorado, che sono, insomma, dei posti a bassissima densità e piuttosto desolati, insomma, a parte alcune zone ad alta qualità ambientale. E non vi dico il Wyoming o il Montana, insomma, eccetera. Allora,
l'Iowa. L'Iowa,
cioè il posto più piatto del mondo. Allora, vi dicevo, la cosa ancora più interessante è venuta fuori quando a 10 anni dall'inizio del programma si è fatta, con la sponsorizzazione tecnica di Deloitte, uno studio di impatto economico delle attività culturali sulla città. E si è verificato che tra impatto diretto ed indiretto, l'industria culturale di Denver nell'anno 2000, più o meno a 10 anni dall'inizio del programma, produceva un livello di attività di circa $1 miliardo annui nell'area metropolitana di Denver solo per la cultura, impatto diretto e indiretto. La cosa più impressionante è stata che, ripetendo la stima nel 2002, o meglio nel 2003 su dati 2002, è venuto fuori che nel giro di 2 anni l'aumento della dimensione del livello di attività era stato del 30%, cioè si era passati a $1.3 miliardi nel giro di 2 anni. Questo vuol dire, in ultima analisi, che si è generata una domanda culturale che economicamente si autosostiene, perché in gran parte, essendo questo anche, come dire, un livello di attività economica, non misura la domanda non pagante, misura soltanto la domanda pagante. Ed è una domanda pagante che si autosostiene. Si autosostiene talmente bene che oggi il problema di Denver non è più se riuscire a finanziare quelle poche istituzioni culturali, ma capire su quali nuove istituzioni culturali investire. Non a caso stanno costruendo un nuovo grande museo d'arte contemporanea, stanno lanciando nuove istituzioni, perché di fatto quello che era inizialmente il problema, finanziare le poche istituzioni, si è trasformato nel problema di gestire la crescita e la trasformazione dell'intero sistema culturale della città. L'altra cosa interessante e che questo sta provocando degli effetti interessantissimi in termini di orientamento creativo, cioè la città sta diventando una meta interessante in termini di industrie creative e sta diventando anche attrattiva, cioè c'è gente che adesso si trasferisce a vivere a Denver. Questo qualche tempo fa sarebbe stato assolutamente impensabile. Puntare subito sull'attrattività, sviluppando le classiche dimensioni alla Florida, per dire, sarebbe stato sbagliato, perché in quel tipo di contesto in cui mancavano le condizioni minime non ci sarebbe stata, come dire, l'infrastruttura sociale che permetteva di sostenere questo. Quindi il grande problema, ma anche la grande opportunità che si presenta, è proprio questa: creare le condizioni per l'infrastruttura sociale, cioè investire nella capacitazione delle persone, cioè lavorare sulla formazione di un capitale generalizzato di competenza nell'accesso alle esperienze. Quindi, in ultima analisi, quello che mostra un caso come questo è che la cultura può veramente agire da catalizzatore nella misura in cui non la si interpreta strumentalmente come un modo per generare dei centri di profitto. Cioè, vedete, a Denver la preoccupazione non era come fare soldi con la cultura. La preoccupazione era come rendere sostenibile una certa offerta culturale. Con loro stessa meraviglia si sono accorti che si autososteneva. Ma non era quello lo scopo. Perché se voi volete lavorare su una cultura che si autosostiene, punterete inevitabilmente su attività e su processi del tutto diversi. Punterete sull'effetto Goldin, come parlavamo stamattina. Cioè punterete sulle mostre che attirano tanta gente, non importa come, non importa perché. Mentre all'interno di questo tipo di modello, su cosa puntate? Puntate sulla costruzione di competenze e sulla loro diffusione sociale. E vi rendete conto che come conseguenza queste producono un orientamento alla produzione e alla circolazione delle conoscenze. Capite quindi come il processo si rovescia completamente, ed è un processo non strumentale. È per questo che a me fa tanto paura in Italia sentir parlare della necessità di essere innovativi per vincere le sfide competitive, cioè puntare sull'elemento più strumentale, più emergenziale di questa dimensione, che significa fare quelle scelte immediate e facili, che però non sono necessariamente quelle sostenibili, cioè quelle che producono effetti di lungo termine sul territorio. In realtà una politica come quella di Denver produce effetti in 10 anni. Ora, non dico che tutto debba produrre effetti in 10 anni, non è un caso che qui però si sia lavorato per lungo tempo in questa direzione e che gli effetti veramente percepibili si comincino a vedere adesso. Cioè, è inevitabile che ci debba essere un processo di incubazione naturale per questo tipo di politiche. Il punto è che quando si supera una certa soglia critica, cioè quando la comunità locale comincia a fare proprie certe finalità e certi schemi di comportamento in maniera sufficientemente generalizzata, si produce in tempo molto rapido una transizione spettacolare. Cioè questi posti diventano rapidamente dei posti orientati alla conoscenza. Un'esperienza veramente interessante in Europa in questo senso l'ha fatta proprio Helsinki, un'altra città che ho visitato di recente, è un contesto col quale sto interagendo moltissimo, perché è un contesto straordinariamente aperto all'innovazione. Tanto per farvi un'idea, ho mandato su un giovane curatore adesso ad Helsinki, perché loro ragionano così, appunto. Non sono partiti dall'attrazione, l'attrazione ci stanno arrivando adesso. Loro sono partiti in realtà dalla capacitazione, facendo un investimento spaventoso nella qualità del sistema educativo, spendendo quote di PIL impressionanti nel miglioramento del loro sistema educativo. Adesso cominciano a diventare attrattivi. Tanto per dirvene una, cioè questo ragazzo viene spedito lassù per fare una residenza di studio. Tra l'altro, caso fortunato in Italia, riusciamo a dargli di fatto una borsa europea, quindi uno stipendio con cui andare su. Loro prima di tutto vedono questa borsa e dicono: ah sì sì, interessante, però secondo noi qui tu non puoi lavorare bene con un livello così, ci mettiamo un'altra borsa noi, perché pensiamo, mai più visto questo qui, questo poteva tornarsene tipo 2 mesi dopo e loro... Va bene, intanto ti diamo questa borsa aggiuntiva, ti facciamo un calendario di appuntamenti per i prossimi 2 mesi per farti vedere le persone che devi vedere. Insomma, questo ragazzo comincia a scrivermi e fa: non ho ancora capito se è uno scherzo o se funziona veramente così. Gli ultimi messaggi che mi arrivano sono più o meno di questo tenore. Mi stanno cercando una fidanzata finlandese perché vorrebbero tenermi qui. Ma la cosa divertente è che ho scritto alla direttrice e mi ha confermato che effettivamente questa è la loro intenzione. Cioè, per dirvi, cosa vuol dire un posto aperto alla conoscenza? Vuol dire un posto che, quando hai fatto un certo tipo di politica preliminare, ha tutto l'interesse non a lavorare sul particolarismo autoreferenziale, ma a attrarre queste persone semplicemente perché si rende conto che è la conseguenza naturale di certe dinamiche. Cioè, attenzione, loro non hanno investito sull'attrazione, loro hanno investito sulla capacitazione, ma la conseguenza naturale della capacitazione è aprirsi. Capite cosa voglio dire? Bene, allora, perché vi stavo citando il caso di Helsinki? Perché il caso di Helsinki da questo punto di vista è spettacolare. 15 anni fa la Finlandia era un paese in crisi economica profonda, un paese che aveva dei tassi di disoccupazione altissimi, aveva problemi drammatici di alcolismo per motivi legati anche al clima che non ho bisogno di spiegarvi, ed era un paese che non aveva una prospettiva di futuro, anche perché era uscito, come sapete, da una situazione nella quale era nel bilancio di potere della guerra fredda. La Finlandia teoricamente sarebbe dovuta essere russa, solo che i finlandesi con una resistenza strenua erano riusciti a tenere i russi fuori dalla porta, ma li avevano sempre lì che incombevano. Quindi con il crollo del muro di Berlino la Finlandia si è liberata da un processo di congelamento non soltanto letterale ma anche metaforico che era durato decenni. Questo investimento in capacitazione in Finlandia ha prodotto nel giro di un decennio degli effetti spettacolari, per cui oggi Helsinki, se uno va a vedere, è una città culturalmente tra le più vivaci del mondo, dove tra l'altro c'è una gioventù poliglotta, assolutamente orientata verso il consumo culturale, per cui voi avete un'offerta culturale impensabile per una città delle dimensioni di Helsinki, che tutto sommato non è una città grande, ma che però adesso sta producendo un effetto avvelenato, che è questo, guardate, attenzione. Le autorità governative si sono rese conto del fatto che Helsinki sta diventando una città cool, una città di moda, una città che produce nuove idee. Stanno cominciando a ragionare su delle priorità di politica economica, secondo cui la priorità del sistema culturale finlandese nei prossimi anni è quella della esportazione delle industrie culturali. Bene, facciamo di queste industrie delle industrie che esportano cultura. Cioè, in altre parole, mettiamole a reddito, facciamole diventare dei centri di profitto. I produttori culturali di Helsinki sono spaventatissimi, naturalmente. e non solo di Helsinki, perché in realtà il sistema culturale finlandese è molto ampio. Ci sono città come Tampere, che per esempio sono piccoline ma hanno una tradizione lunghissima come città universitaria, e sono dei posti interessanti. Ma sono preoccupatissimi perché? Perché stanno cominciando a intuire una forma di miopia politica che vuole in qualche modo strumentalizzare in maniera, come dire, molto ristretta, molto circoscritta, quello che era un fenomeno che è nato in modo spontaneo e non calcolato. Cioè, quello che è interessante della cultura finlandese non è che produca profitti e che generi esportazioni delle cultural industries, è che diventa l'infrastruttura che permette all'intera società di essere aperta e di essere innovativa, che fa sì che le persone trovino normale la domenica mattina visitare il Chiasma, il Museo d'Arte Contemporanea, con le carrozzine dei bambini, e che trovi normale che i giovani di 14-15 anni appunto vadano nella galleria d'arte, si facciano insegnare come funzionano certe tecniche legate all'editing multimediale e così via. Capite qual è il punto? Quindi questi fenomeni non vanno neanche semplificati, non vanno resi caricature, non sono formulette che si possono applicare. Sono fenomeni che ci spiegano che determinate dinamiche sono in atto e che ci spiegano anche che nel momento in cui si creano delle opportunità si creano anche delle criticità. Cioè bisogna cominciare a lavorare su una strategia sul territorio che monitorizzi certi processi di sviluppo e che li interpreti nel senso giusto. Qual è il senso giusto secondo me? Il senso giusto è capire come funzionano le logiche di accumulazione di questi famosi asset intangibili, di questi famosi capitali di cui parlavamo prima. Il capitale umano informativo, quello sociale, quello identitario. Il capitale di tipo tradizionale, quello fisico, le fabbriche, sono qualcosa che basta deciderlo e si fa. Io ho i soldi, costruisco una nuova industria. Che problema c'è? Perché lo faccio? Perché costruisco una nuova industria? Beh, per definizione, perché questo porterà dei profitti. Lo faccio perché la giustificazione, lo scopo è quello, fare più profitti grazie all'industria. In altre parole, la razionalità che mi porta a installare delle nuove unità di capitale fisico è una razionalità di tipo strumentale. Lo faccio perché genererà profitti.
Facilmente misurabili.
È facilmente misurabili.
Prima di chiudere dovrei...
Arriverò alla misurazione. Arriverò alla misurazione perché vi racconterò in anteprima un progetto che stiamo facendo per un grosso gruppo bancario italiano proprio sulla misurazione degli asset intangibili. Allora, questo è il punto. Gli asset tradizionali sono misurabili e sono guidati in una logica di tipo strumentale. Ma noi abbiamo appena parlato della conoscenza, della socialità e dell'identità. Che cosa succede se io, per fare un esempio, mi rendo conto che le relazioni sociali generano ricchezza e, come dire, incorporo questa idea e comincio a dire devo coltivare le relazioni sociali per generare ricchezza. Quale sarà l'implicito e inevitabile effetto di questo? Che il modo con cui comincerò a coltivare relazioni sociali per generare ricchezza, strumentalizzando queste relazioni sociali, le svuoterà di significato. Se io cerco di farmi amico qualcuno perché mi deve fare un favore, il tipo di relazione che vado a creare sarà inevitabilmente diversa dal fatto se vado di socializzare con qualcuno perché mi sembra una persona interessante con cui vorrei entrare in relazione. Se io cerco di produrre conoscenze perché questo mi fa aumentare il prodotto interno lordo, cercherò di produrre conoscenze molto diverse da quelle che cercherei di produrre se mi interessa scoprire qualcosa di interessante in sé. Per esempio, in questo campo specifico, questo ci fa chiaramente capire il mutamento di enfasi che si è avuto negli ultimi anni tra ricerca di base, ricerca applicata e trasferimento tecnologico. Diventa sempre più difficile fare ricerca di base, perché nel momento in cui ci si rende conto del valore industriale della ricerca applicata o del trasferimento tecnologico, che quindi è semplicemente trasferimento di conoscenze che si sono già scientificamente standardizzate, è evidente che sto segando alla base le premesse per fare ricerca applicata in futuro, perché senza ricerca di base oggi non c'è ricerca applicata dopo. Ma nel campo delle relazioni questo è uguale. Nel campo dell'identità questo è uguale. Se io voglio trasformare una città in un posto dove tutti vogliono venire, cioè un posto che diventi famoso perché appunto è turisticamente interessante, ragionerò inevitabilmente con delle logiche di committenza molto più piatte, superficiali di quelle con cui ragionerei se mi interessasse costruire l'identità perché voglio stabilire un dialogo con coloro che questa identità la producono, per esempio gli artisti. Capite quindi come nel tipo di mondo in cui stiamo andando a vivere il concetto di razionalità che deve cambiare profondamente. Cioè ci deve essere un profondo riorientamento verso forme di razionalità non strumentale. Non soltanto le persone devono imparare a dare valore a questo tipo di esperienze, ma anche chi decide deve capire che c'è una razionalità economica più sofisticata nel dare peso alle cose che hanno valore in quanto tali che nel dare peso alle cose che mi possono dare dei vantaggi immediati. Cioè, in altre parole, questi asset intangibili si accumulano in modo efficace soltanto se gli si riesce a dare valore per quello che sono e non per le conseguenze economiche che producono. Come sa chiunque, operando nel mondo degli affari, riesce a fare affari grazie al portafoglio di relazioni che ha. Il portafoglio di relazioni di una persona in realtà si costruisce su questo. Parliamoci chiaro, nel momento, facciamo un esempio banale. Io devo uscire o meno con una persona questa sera e sono stanco. Se il mio calcolo è, uscendo con questa persona, che tipo di beneficio posso ottenere oggi? Ma in questo momento mi sembra che sia una persona poco importante, non vale la pena della mia cena, sono stanco, me ne sto a casa. Non ho fatto nessuna considerazione su quello che questa persona è o ha da dirmi, eccetera, eccetera. Ho semplicemente valutato quanto mi può essere utile in base a quello che so e non ci vado a cena. Questo vuol dire che difficilmente, accumulando scelte di questo tipo, costruirò un rapporto di amicizia con questa persona. Ecco. Se questa persona, guarda caso, si rivela quella che poi in ultima analisi decide su determinate cose, io ho sprecato un'opportunità economica. Ma il punto è che è vero che se io lo sapessi o prevedessi potrei, ma così come faccio come rimedio a questo errore con lui, lo farò con qualcun altro. Cioè, quello che sto spiegando è che le persone che non hanno un gusto per le relazioni, che non sono interessate a interagire con le persone in quanto persone, non possono sviluppare un portafoglio di relazioni personali, contrariamente a quello che ti viene insegnato nella stragrande maggioranza delle scuole di business. Allora, dove ti dicono che devi fare il calcolo costi-benefici su ogni singola decisione. Allora, questo è il punto. Ma guardate che questa logica portata agli estremi può arrivare a delle conseguenze formidabilmente comiche. Un libro che poi non ho mai avuto cuore di recensire, ma che è uscito qualche anno fa, si chiamava Love Marketing. Allora, questo libro voleva applicare le tecniche del marketing alle relazioni amorose. Vi diceva: siete degli sfigati che non riuscite a trovare una compagna o un compagno? Bene. Queste sono le persone con cui più o meno potreste entrare in relazione. Primo, studiate il vostro posizionamento rispetto a queste persone. Vediamo come potete modificare il vostro posizionamento. Vediamo nei confronti delle varie persone che tipo di unique selling proposition gli potete dare. Cioè, perché devi scegliere me? Mi devi scegliere per questo motivo, lo slogan. Allora, voi non ci credete, ma questi volevano fondare un club di persone che lavoravano sui principi del love marketing e, come dire, mettevano in comune le loro esperienze. L'unica domanda che non si sono fatti è: ma voi vorreste uscire con uno che vi tratta in questo modo? La risposta non c'è bisogno di darla. Non a caso questo club non è mai nato. Però guardate che se voi oggi sfogliate un settimanale di costume maschile o femminile, la stragrande maggioranza delle indicazioni di saggezza che vi vengono date hanno a che fare più o meno con questo. Allora, questo ci fa capire come applicare una razionalità di tipo strumentale a delle, come dire, forme di ricchezza di tipo intangibile produce dei risultati devastanti. Cioè, noi dobbiamo capire che stiamo entrando in una nuova era di razionalità economica nella quale ciò che sembra la cosa più ingenua, dare valore alle cose perché ce l'hanno, diventa la più razionale. Il problema è che quanto più siete isolati in una società che non fa questo, tanto più questo è insostenibile. Quanto più riuscite a essere parte di una società che dà congiuntamente valore a questo, quanto più questo crea valore. Quindi, in ultima analisi, nel momento in cui si riesce a fare un lavoro di investimento sullo spazio esperienziale delle persone, si danno alle persone una base motivazionale sempre più forte per dare valore e significato alle esperienze che intrinsecamente ce l'hanno, cioè, in altre parole, per accumulare più efficacemente gli asset di tipo intangibile, di tutte e tre le dimensioni, di natura sociale, di natura simbolico-identitaria, di natura informativo-cognitiva. Allora, ragionare in quest'ottica è difficile, perché oggettivamente va contro la stragrande maggioranza dei principi di razionalità economica che ci vengono insegnati come puro realismo e che nel nostro tipo di economia sono crescentemente insensati. Come si fa allora? Beh, si fa per gradi. In particolare, ragionando su questo modello del distretto culturale, che in realtà io, al di là di qualche esempio, non ho discusso affatto, non so se siete, come dire, stanchi, ora vediamo un po' che cosa si riuscirà a dire nel tempo che manca. Quello che si è visto pragmaticamente è che in realtà, per cominciare a lavorare su questo tipo di modello di trasformazione sociale, bisogna dare un'occhiata a un certo numero di dimensioni che si rivelano più o meno decisive in tutti i contesti che in qualche modo si sono studiati. In particolare, io ho individuato 10 dimensioni che in questo senso, come dire, risultano cruciali in tutti i processi di accumulazione di queste forme di capitale di natura intangibile. E le dimensioni, come dire, riconoscerete degli aspetti familiari, perché in qualche modo ne abbiamo parlato prima. Adesso ve ne parlo e poi vi dico come concretamente si ragiona su questo tipo di ambiti. Allora, le dimensioni sono, ci sono tre dimensioni legate alla qualità, che sono la qualità della produzione culturale, la qualità della produzione di conoscenze e la qualità della governance locale, che si rivela il tema fondamentale, più di tutti, più di ogni altro. Poi ci sono due dimensioni legate all'attrazione, che sono l'attrazione delle imprese esterne e l'attrazione del talento esterno, che si riconoscono facilmente, appartenere a certe logiche. Poi ci sono due dimensioni di sviluppo, che sono lo sviluppo del talento locale e lo sviluppo imprenditoriale locale. E poi ci sono tre dimensioni di natura comunitaria, che sono la capacitazione e la formazione della comunità, il coinvolgimento della comunità nelle attività e la gestione delle criticità sociali. In un certo senso queste 10 dimensioni ci danno un panorama di quelle che sono le opportunità e le criticità legate allo sviluppo di un'economia della conoscenza. Non a caso io, per fotografare come funziona un territorio rispetto alle opportunità e alle criticità dell'economia della conoscenza, costruisco delle, diciamo, delle grandi matrici nelle quali ciascuna di queste dimensioni viene incrociata con l'uso che se ne fa dal punto di vista dell'accumulazione di questi asset intangibili di cui parlavamo prima. Faccio un esempio. Gestione delle criticità sociali e, poniamo, capitale sociale, un incrocio relativamente facile. In che senso? Le attività di gestione delle criticità sociali che avvengono in un determinato contesto locale contribuiscono o non contribuiscono all'accumulazione di capitale sociale? Allora, voi vi rendete subito conto del fatto che gli enormi problemi che sono emersi, per esempio, nelle periferie europee negli ultimissimi mesi hanno a che fare, chiaramente, con delle strategie di gestione della criticità sociale che non hanno nulla a che fare con l'accumulazione di capitale sociale e che, anzi, non solo prevengono questa accumulazione, ma che di fatto consumano capitale sociale. Ci sono state delle esperienze, vi sto solo facendo degli esempi per capire come si ragiona in questo ambito, ci sono state delle esperienze che a livello europeo hanno provato a muoversi in maniera diversa. Per esempio Lille nel 2004, come capitale europea della cultura, ha fatto un lavoro piuttosto interessante. Ha creato una rete di contenitori culturali nella periferia che si chiamano Maison Folie, un nome e un programma forse da un certo punto di vista, che avevano esattamente questo scopo: lavorare sull'inclusione e sulla partecipazione di quei segmenti di popolazione spesso caratterizzati da forti diversità etnico-culturali, di quei segmenti che vengono normalmente esclusi dallo stile di frequentazione culturale del centro cittadino. Ora, non è che questo in sé abbia salvato Lille dai roghi, però sta dando, perché questo è, sono abbastanza in contatto con la direzione culturale della regione Nord-Pas-de-Calais, che è quella di Lille, che sta lavorando da alcuni anni su questo, sta dando dei risultati interessantissimi dal punto di vista del controllo della gestione delle criticità sociali, che in questo caso, per esempio, viene mediata anche da un'infrastruttura di tipo culturale. Cioè, in realtà, il grosso problema è capire come queste infrastrutture di tipo culturale, ora non voglio, come dire, dispiegare tutta l'analisi perché sarebbe troppo lungo e complesso, soprattutto a quest'ora, ma è interessante capire come le infrastrutture di natura culturale o i progetti di tipo culturale possono essere visti come parti di una strategia complessiva che ha a che fare con il posizionamento di un certo territorio in termini della capacità di accumulazione di questi asset intangibili, sfruttando in maniera particolare, di queste 10 dimensioni, quelle che sono in qualche modo più consone al suo contesto locale. Quindi ci sono delle situazioni nelle quali, per esempio, la gestione delle criticità sociali in determinati contesti di diversità può trasformarsi in un'opportunità di accumulazione di risorse, se la uso in un certo modo. Ci sono casi nei quali questo lavoro lo può fare, per esempio, la qualità dell'offerta culturale. Ci sono casi nei quali questo lo può fare il coinvolgimento della comunità nel suo complesso. Allora, in ultima analisi, si tratta di elaborare delle nuove metodologie di politica culturale che declinino questa complessità a breve, medio, lungo periodo, dando degli obiettivi e generando, come dire, degli strumenti di governo che permettono di fare questo. Come faccio a misurarne gli effetti? Come faccio a capire se determinati asset si stanno accumulando o non accumulando? Beh, si sta sviluppando una metodologia da questo punto di vista. Devo dire che è una metodologia non semplicissima da spiegare, ma che voglio provarvi a spiegare semplicemente per darvi un'idea di come può funzionare. Quando io dico che un determinato tipo di attività espande, da un lato abbiamo visto il mio spazio di esperienza, ma più in generale, come dire, la mia capacità di creare significato, quello che sto dicendo in ultima analisi è che queste attività producono dei vantaggi più o meno misurabili su una serie di dimensioni che sono state studiate in maniera molto attenta da una certa parte della semiotica strutturale francese, in particolare da un autore che si chiama Julien Grimat, di origine lituana, che molti anni fa ha, come dire, inventato un nuovo modo di ragionare sulla semantica degli oggetti di valore, sulla semantica del valore, proprio su cosa vuol dire valore e come si radica nella capacità di costruzione di significato degli individui. In particolare, Grimat ha identificato due grandi aree, che sono le aree dell'essere e del fare, e le ha, come dire, modalizzate. Cioè ha spiegato che in ultima analisi, per capire che cosa significa valore, noi dobbiamo essere capaci di capire come una determinata esperienza si relaziona con la sfera dell'essere, con quella del fare, modalizzate con queste quattro modalità: potere, volere, dovere, sapere. Allora, quindi in ultima analisi, è come se io ragionassi su una griglia di otto dimensioni. Il poter essere, il voler essere, il saper essere e il dover essere, e il voler fare, poter fare, saper fare, dover fare. Se noi andiamo a vedere queste otto modalizzazioni, in realtà corrispondono a tutta una serie di elementi naturali che noi usiamo per valutare una determinata esperienza. Faccio un esempio. Chiaro che da un lato l'essere ha a che fare con, diciamo così, la nostra identità ed autorappresentazione, mentre il fare ha a che fare con la dimensione pragmatica, no? Ma voi pensate per esempio alla modalità del dovere. Il dover fare e il dover essere corrispondono a che cosa? Allora, il dover fare corrisponde a quelle che sono le implicazioni valoriali del mio comportamento. Cioè il dover fare vuol dire comportarmi conformemente a una serie di doveri che percepisco. Il dover essere ha a che fare con gli orientamenti valoriali di tipo esistenziale. Okay? Posso io misurare l'impatto, per esempio, che una determinata attività produce in termini di percezione del dover essere, di percezione del dover fare di una determinata comunità? In un certo senso sì. Cioè quello che devo fare è, in primissima analisi, insegnare alle persone che propongono, per esempio, un determinato progetto a verificare fin dall'inizio se, nella misura in cui questo è importante, questo progetto produce delle implicazioni significative in termini di questi orientamenti. Ora mi rendo conto che spiegarlo così è piuttosto complesso. Perché? Perché si deve in qualche modo ragionare, come dire, su delle metodologie di autovalutazione di queste dimensioni. Però io vi assicuro che ho realizzato questo progetto con il sistema delle scuole medie e superiori della provincia di Ravenna, quando la provincia di Ravenna mi chiese di fare un'indagine sugli stili alimentari degli adolescenti. Loro dissero, inizialmente avevano, per darvi un'idea di come queste cose poi si possono applicare anche in modo molto naturale, loro dicevano: noi vogliamo fare un'analisi degli stili alimentari degli adolescenti perché ci rendiamo conto, per esempio, che mangiano troppe merendine. L'unica cosa che però riusciamo a chiedergli è quanti carboidrati mangiano, quanti grassi mangiano e cose di questo genere. Dico, vabbè, ma nel momento in cui dite questo, come dire, fate la solita indagine, come dire, sociosanitaria, ma non vi rendete conto di quelle che sono le determinanti fondamentali del comportamento. Il punto è che queste otto dimensioni di cui parlavamo prima, tradotte nel linguaggio degli stili alimentari, si traducono in una serie di domande che possono essere formulate in linguaggio naturale, che anche un ragazzo di scuola media o superiore capisce benissimo, del tipo: nel momento in cui io scelgo che cosa mangiare, non seguo consigli esterni, ma sono, come dire, guidato soprattutto dalla percezione che ho di me, per esempio, che è una tipica traduzione di una legame tra scelta alimentare e poter essere, per esempio. Oppure, nel momento in cui io scelgo che cosa mangiare, scelgo anche cose che voglio imparare a cucinare, che è legato alle misure di saper fare. Allora, nel momento, faccio solo degli esempi, nel momento in cui io traduco queste dimensioni in un linguaggio naturale e spingo i ragazzi ad autovalutarsi lungo queste dimensioni, cioè quanto sei d'accordo con questa affermazione nella tua esperienza quotidiana, faccio venire fuori delle dinamiche impressionanti. Per esempio, quello che successe in questa indagine fu che veniva fuori che contemporaneamente le persone dicevano che le loro scelte alimentari erano condizionate in maniera intollerabile da tutta una serie di modelli di comportamento esterni a cui non si sapevano sottrarre e che allo stesso tempo erano loro i principali giudici delle loro scelte alimentari, in due momenti diversi. Cioè, faceva capire come queste persone non erano in grado di costruirsi, per esempio gli adolescenti, un quadro coerente delle loro scelte alimentari, perché in alcuni momenti si interpretano come manipolatori e in altri come manipolati, e almeno in alcuni momenti come automanipolatori, cioè sono io che decido cosa fare, e in altri invece come soggetti totalmente passivi. Allora, questo tipo di dimensioni e questo tipo di criticità, nel momento in cui emergono, in primo luogo pongono un problema enorme alle stesse persone che rispondono. Cioè, quando a queste persone gli vai a far vedere cosa hanno detto, nella stragrande maggioranza dei casi lo rifiutano. Dico, non è possibile, non abbiamo detto una cosa del genere, non è vero. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che in ultima analisi, quando andiamo a ragionare su questa dimensione dell'intangibile, andiamo a scomporre questo intangibile in tutte, come dire, le micro dimensioni di significato di cui si compone, io vado a far interrogare una comunità sulle stesse, come dire, premesse su cui costruisce le proprie scelte di valore. È chiaro che fare un lavoro del genere in modo radicale, senza rete, senza preparazione, è pericoloso. Pericoloso perché comporta delle dinamiche spaventose. Però è anche vero che nel momento in cui io educo progressivamente una comunità ad autorappresentare e ad autovalutare le premesse di valore su cui si basano determinate scelte, costruisco la base di una politica realmente partecipata. E costruisco la base per argomentare, per esempio, alle famiglie su che premesse sto creando valore per i loro bambini. Che tipo di orientamenti, di policy posso contrattare con loro per determinare certi effetti, per esempio in termini di orientamenti comportamentali, cioè come posso per esempio aiutare i miei bambini a sviluppare una maggiore cultura del rischio intellettuale, delle scelte esistenziali, capite? Allora, si apre da questo punto di vista una frontiera completamente nuova sulla quale, ripeto, siamo a livello sperimentale. Questo tipo di metodologia di cui vi ho parlato sta avendo ora la primissima applicazione nel caso di una banca che deve valutare gli effetti sociali delle proprie politiche filantropiche. Cioè che deve decidere a chi dare i soldi quando glieli chiedono. E che attraverso questo tipo di metodologia, se verrà accettata, perché non sappiamo ancora se verrà accettata, è un esperimento interessante, farà in modo che nel prossimo futuro tutti coloro che chiederanno contributi filantropici alla banca sopra un certa entità saranno costretti a riempire un questionario che non capiranno bene neanche che cosa vuol dire, che di fatto li costringerà ad esprimere delle valutazioni di merito del loro progetto su ciascuna di queste dimensioni. Ma la cosa interessante sarà che se questa cosa viene interiorizzata, saranno loro i primi a chiedersi che tipo di implicazioni questo produce su tutta una serie di dimensioni. E quindi fin dall'inizio a progettare le cose in modo tale che queste siano, come dire, fruttuose su una serie di dimensioni che vengono percepite come importanti. Cioè, qual è il vero problema? Il vero problema è che se dobbiamo ragionare in termini di un'economia della conoscenza, dobbiamo aiutare progressivamente la nostra società ad interiorizzare quelli che sono i meccanismi che generano valore in questo tipo di economia. Perché se non facciamo questo, avremo continuamente pezzi della società che remano contro perché non capiscono le implicazioni di quello che stanno facendo. Capite come si tratta di un processo di trasformazione estremamente complesso, ma che però per certi versi è inevitabile per garantire a lungo termine il governo di questi processi. Cioè per far sì che la comunità costruisca consapevolmente un rafforzamento su quelle dimensioni che gli danno anche capacità competitiva, quindi di sopravvivenza nel futuro, piuttosto che no.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.